nostro, iniziate dal nostro testo base. Vi ricordate qual è?
Efesini
3. Però leggiamo dal verso 14 che non abbiamo letto le altre volte. Per questa ragione io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale prende nome ogni famiglia nei cieli e sulla terra, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore. Riunioni come queste, o riunioni che si fanno in giro, momenti di aggregazione, dovrebbero servire esclusivamente, solo ed esclusivamente per rafforzare l'uomo interiore. Ok? È annessa in un'altra cosa. Nessun'altra cosa. Se vieni in una riunione, se frequenti una riunione, ovunque, e il tuo cuore, il tuo uomo interiore viene fortificato, allora quella riunione ha motivo di continuare ad esistere e tu hai motivo di continuare ad andare. Se ci sono situazioni che non ti fanno crescere e che non ti fanno, non ti permettono di sviluppare determinate cose, allora abbiamo sicuramente qualche domanda da farci. Non sempre la colpa è negli altri, non sempre la colpa è nostra, è importante avere un quadro equilibrato della situazione. E la preghiera di Paolo è quella, è una preghiera affinché le persone, i credenti, in questo caso gli Efesini, gli abitanti di Efeso, siano fortificati con potenza nell'uomo interiore. C'è un uomo interiore, c'è un uomo interiore dentro di te, anche se sei donna. Anche dentro ogni donna c'è un uomo interiore. Dentro gli uomini non c'è la donna interiore. C'è un uomo interiore dentro ognuno di noi. E questo è rappresentato chiaramente dalla presenza di Cristo nella nostra vita. Ok? È l'immagine di Cristo. Il carattere di Cristo deve rafforzarsi nella nostra vita. Deve arrivare a maturazione, come Paolo dice anche nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, dove dice: io prego affinché ognuno, affinché Cristo sia maturo dentro la vita di ognuno di voi, affinché arriviate a quella maturità dove Cristo possa manifestarsi in tutta la sua pienezza e in tutta la sua bellezza. Quindi Cristo è in te.
Amen. Amen.
Ok? Non c'è un pezzetto di Cristo, non c'è la maggior parte di, non c'è, non è così. Cristo abita dentro di te.
Amen.
E noi dobbiamo imparare in questo a permettere a Lui di farlo manifestare. Vedete, quando noi leggiamo il frutto dello Spirito che Paolo cita nella lettera ai Galati, al capitolo 5, vi ricordate? Dopo le opere della carne, lui cita il frutto dello Spirito, dice: è il frutto dello Spirito che consiste in amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Quanti di noi, non avendo letto una lista del genere, abbiamo fatto come quando giocavamo chi è figurine, ce l'ho, rimanga, ce l'ho, no? Se io ti ho chiesto, io ti do un po' di pazienza, tu mi dai un po' di fede, non funziona così, ok? Non è qualcosa dove tu puoi dire questo ce l'ho e questo mi manca, perché quello di cui sta parlando Paolo è il carattere di Cristo, è la manifestazione di Cristo attraverso la nostra vita. Quindi Cristo abita dentro di te e quindi tutto quello di cui stiamo parlando potenzialmente abita e dimora dentro di te, ma noi dobbiamo permettere a questo di manifestarsi nella nostra vita. Come spesso diciamo, il problema fondamentale non è ciò che ci manca, il problema fondamentale è ciò che abbiamo in più. Molte persone pensano: Signore, ho bisogno di più amore. Non ne hai bisogno, perché l'amore di Cristo è stato sparso nel tuo cuore per mezzo dello Spirito Santo, dice la Bibbia. Signore, dammi più fede. Gesù ha detto: no, non funziona così. La vostra fede è abbastanza sufficiente per spostare le montagne, sradicare i gelsi e compiere meraviglie. Signore, dammi più autorità. Non ne hai bisogno. Gesù ha detto: io vi ho dato tutta l'autorità per calpestare serpenti, scorpioni. Vi ho dato autorità sopra tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Quindi il problema non è ciò che ci manca. Il problema è ciò che non usiamo. Questo è fondamentale. E poi continuando dice qua al versetto 17: perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché siate radicati e fondati nell'amore e possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora, versetto 20, ora, dillo insieme a me, ora, a colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente, al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria, nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli e dei secoli. Amen. Ora, lui può. Lui può guarirti. Lui può liberarti. Lui può provvedere per te. Ma non è soltanto lui può, lui vuole.
E lui farà.
No, lo ha già fatto, vedi il terzo passo. Quando Gesù ha detto tutto è, non ha detto io lo compirò. Non ha detto io lo farò. Sulla croce lui ha dimostrato che può farlo, che vuole farlo e che lo ha già fatto. Noi siamo sempre dell'idea che abbiamo sempre bisogno di qualcosa. Abbiamo bisogno appena di 19 soldi per fare una lira. E stiamo sempre alla ricerca di ciò che ci manca. Se avessi più soldi, se avessi più fede, se avessi più pace, se avessi più gioia, se avessi più tranquillità, se avessi un lavoro, se avessi una moglie, se avessi un figlio, se avessi più stabilità, se avessi più tranquillità. E noi ci concentriamo sempre su quello che pensiamo di avere bisogno e non ci concentriamo mai su quello che già abbiamo, che è sufficiente per fare ogni cosa. Se ti chiedessi in questo momento cos'è che ti manca, tu potresti fare una lista tranquilla, una lista abbastanza lunga, ma ti garantisco che la lista che tu potresti fare se io ti chiedessi cos'è che già hai, la lista di ciò che hai è molto più lunga ed è molto più importante ed interessante di ciò che in realtà tu pensi che ti manca. E questo è uno dei problemi più grandi che noi abbiamo per realizzare i sogni che Dio ci ha dato. Pensiamo sempre che ci manca qualcosa per poter raggiungere quel determinato obiettivo, per realizzare quel determinato sogno, per adempiere quel desiderio che c'è nel nostro cuore da sempre, e non ci rendiamo conto che il regno di Dio è dentro di noi. Gesù ha detto: il regno di Dio è dentro di te. Se potessi fare questo, se potessi avere quello, se potessi vivere questo. E noi continuiamo a vivere nella terra del se potessi, se avessi, costantemente. E ci ritroveremo fra 20 anni, fra 30 anni, dicendo avrei potuto, avrei dovuto, avrei voluto, e vivere nel passato, perché non abbiamo realizzato oggi quello che c'è nel nostro cuore. Ora colui che può, mediante la sua potenza, non sei tu, è la sua potenza in te che fa la differenza. Non è la tua abilità, non è la tua capacità, non è il modo speciale in cui tu fai le cose, ma a volte noi ci vediamo troppo piccoli, vediamo e diamo a lui tutta la responsabilità. Mentre una volta io mi ricordo che stavo chiedendo a Dio, dicevo: Signore, aprimi quella porta, Signore, aprimi quella porta, Signore, aprimi quella porta. Il Signore un giorno mi disse questo: il giorno che io l'aprirò, io voglio che tu entrerai. E mi ricordo che dopo tempo, quando io chiedevo: Signore, ma apri quella porta, il Signore mi ha detto: la porta te l'ho già aperta, ma tu non sei entrato. Il Signore mi ha fatto comprendere che in realtà ero paralizzato dalle paure, dalla paura di sbagliare, dalla paura del giudizio, dalla paura del fallimento, anche in alcuni casi dalla paura del successo, dalla paura di riuscire, dalla paura di avere finalmente la realizzazione di quel desiderio. Perché a volte viviamo di chimere e quando abbiamo quella cosa nelle nostre mani non riusciamo a gestirla. Ho conosciuto donne che hanno pregato per anni per rimanere incinte e quando sono rimaste incinte hanno cominciato a vivere la gravidanza con paura. Sapete di cosa? Della trasformazione del proprio corpo. Per anni hanno pregato per avere un dono meraviglioso da parte di Dio e quando lo hanno ricevuto lo hanno vissuto con paura. Perché? Perché sapevano che l'essere pronti per una determinata cosa non dipende dalla richiesta che fai. A volte Dio non ci dà le cose, non permette che arrivino certe cose nella nostra vita perché non siamo pronti, perché non riusciamo a gestire. Signore, dammi 10 milioni di euro! Ma se manco sai gestire lo stipendio? Il problema fondamentale è che a volte noi chiediamo determinate cose, ma non siamo pronti per gestirle. A volte, parlando con tante persone, molte persone vogliono servire Dio, vogliono diventare grandi predicatori, vogliono essere usati da Dio in maniera straordinaria nella preghiera, nella predicazione, nel canto, nei doni che loro sentono di avere. E caratterialmente a volte si vedono determinate mancanze che se semplicemente fossero esposti un pochettino di più alle persone, a quello che sarebbe più telefonate a casa e non avere una privacy, avere un cellulare che ti squilla continuamente, avere anche degli insulti su Facebook per persone che magari non sono d'accordo con te, andrebbero nel pallone. Quindi una cosa è desiderare quello che vuoi, una cosa è essere pronti per ricevere quello che vuoi. E a volte Dio determinate cose non ce le dà perché Lui vuole che noi ci prepariamo per determinati obiettivi. Avere il giusto equilibrio di comprendere quando la potenza di Dio scorre nelle nostre vite, deve scorrere, quando è Lui che deve operare, e comprendere invece quelle volte dove Dio ci dice a te sto aspettando. Vedete, la storia di Abramo è una storia straordinaria perché ci fa vedere il giusto equilibrio tra la promessa che Dio fa e ciò che Dio si aspetta dall'uomo o dalla donna alla quale ha fatto una promessa. Dio disse ad Abramo: lascia tutto, lascia la tua terra, lascia il tuo parentato e vai nella terra che io ti ho dato perché io ti darò una discendenza. E lui cosa ha fatto? Ha lasciato la terra, ma si è buttato mezza famiglia. Lui non conosceva Dio, sicuramente era la prima volta che sentiva probabilmente la voce di Dio nel suo cuore, quindi ha interpretato determinate cose, ma questa interpretazione lo ha portato a perdere del tempo. Abramo ha aspettato 25 anni per avere un figlio. Io posso garantire che se leggiamo realmente la Bibbia per quella che è, posso dire che è stato Dio che ha aspettato 25 anni ad Abramo. Perché non c'era motivo di ritardi, ma semplicemente una interpretazione sbagliata di quello che era la voce di Dio, di quello che era la promessa che Dio gli aveva fatto. Vi ricordate quando Dio gli promise di avere un figlio ad Abramo? Lui cosa ha fatto? È arrivata la carestia, lo leggiamo in Genesi 12, e lui è sceso in Egitto. Quando è sceso in Egitto ha prosperato economicamente, è uscito molto più ricco, ma si è portato dietro qualcuno che non doveva portarsi. Agar l'egiziana, con la quale ebbe un figlio. Attenzione, quando Dio parla ad Abramo, gli disse: io ti darò un figlio. Solo che a Sara era sterile e sua moglie pensò, disse: io sono sterile, fai un figlio con la mia serva, perché a quel tempo era una cosa legittima, faceva parte della cultura. Se non potevi avere figli da tua moglie, il marito era autorizzato a fare figli con la serva, con le schiave, ed erano figli legittimi che facevano parte della famiglia. E fu letteralmente Sara che spinse Agar nella tenda di Abramo. Questo ci fa comprendere una cosa: quando Dio ti dà una promessa, promessa. Non permettere a nessuno, che sia tua moglie, che sia tuo marito, che sia tuo figlio, che sia tuo padre, che sia tua madre, che siano le persone che tu ami più di chiunque altro, ad andare fuori strada.
Amen.
O a corrompere o a stravolgere quel piano originale che Dio ti ha dato. Perché quando Abramo ebbe un figlio da Agar, ascoltatemi per favore, Agar gli diede un figlio, Abramo aveva 86 anni quando divenne padre per la prima volta, ok? 86 anni. Questo è scritto nell'ultimo versetto del capitolo 16 della Genesi. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì un figlio al quale pose nome Ismaele. Il versetto successivo: or quando Abramo aveva 99 anni, Dio gli apparve e gli disse: io sono El Shaddai. Significa: io sono l'Iddio onnipotente che provvede per la tua vita.
Amen, amen.
Sono l'Iddio onnipotente che è in grado di supplire al tuo bisogno. Io sono l'Iddio onnipotente che quando ti dice una cosa la porta a compimento.
Amen, amen.
Vedete, Abramo era convinto che per 13 anni era convinto che Ismaele era il figlio della promessa. E dopo 13 anni Dio ha dovuto parlare alla sua vita e dirgli: guarda che non è lui il frutto della mia promessa. Io ti darò un figlio e tu avrai un figlio da Sara. Ed è importante, quando noi riceviamo delle direttive da parte di Dio, di non deviare né a destra né a sinistra, di rimanere lì. Avrai qualcuno che avrà misericordia di te, pietà di te, ti dirà: dai, ti do una mano, ti do un aiuto. Ma colui che ha fatto una promessa nella tua vita è potente da metterla in pratica, da portarla all'esistenza. Dio non ha bisogno dell'aiuto di qualcuno per adempiere le sue promesse.
Amen.
Dio ha solo bisogno che tu creda in quello che lui ti dice.
Amen.
Nonostante le difficoltà, nonostante tutte quelle che sono le problematiche. Dio parla ad Abramo e dice: io ti darò un figlio. E Abramo dice: ma io ce l'ho già un figlio. E Dio gli dice: no, io te darò un figlio da tua moglie. Poi Dio parla alla vita di Sara e dice: io ti darò un figlio. E lei, sapete cosa fa? Si mette a ridere. Giustamente. Era anziana, era sterile, non solo era sterile, ormai era in menopausa. Cioè, più morto di così il suo grembo. E Dio gli dice: io ti darò un figlio. Lei si mise a ridere. E il Signore gli dice: ridi, ridi. Entro un anno tu avrai un figlio. Sai come si chiamerà? Isacco, che significa risata. Ridi, ridi. Questa tua risata darà il nome al tuo figlio. Quanto è importante, quanto è fondamentale il fatto che noi cominciamo a comprendere cosa Dio deve fare e cosa noi dobbiamo fare. Cosa noi dobbiamo aspettarci da Lui, ma cosa Lui si aspetta da noi. Ah, ci penso Signore. No, a mattina da susere, a chiedere a pagare, noi ci penso Signore. Poi sicuramente vai a lavorare e Dio apre delle porte, Dio ti dà dei favori divini, ma la sua potenza non opera al di fuori di te, opera attraverso
te. Amen.
Comprendiamo questo principio che è fondamentale. La potenza di Dio, l'opera di Dio non agirà mai al di fuori di te, ma sempre attraverso di te. Attraverso di te, mai al di fuori. Dio non farà mai niente se non attraverso quello che tu farai per Lui. È scritto nei Salmi: Dio benedirà l'opera e la fatica delle tue mani. C'è una fatica e c'è la benedizione di Dio. Dio opera e benedice e raggiunge i tuoi bisogni attraverso quello che tu e Dio facciamo. Ed ecco perché fondamentale per noi comprendere questo principio. Ora colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, non a nostro favore o per noi, la sua potenza opera
in noi.
Fare cosa? Smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. La base di cui noi abbiamo sempre parlato, vedete, Dio è in grado di fare smisuratamente al di là di ciò, non al di là, ma al di là di ciò che noi chiediamo o pensiamo. C'è una base sulla quale Dio lavora e attraverso la quale Dio lavora. Dio opera sulla base di ciò che tu gli chiedi, di ciò che tu pensi. Quindi se i tuoi pensieri non sono allineati a quello che lui sta e vuole per la tua vita, lui non opererà mai al di là o smisuratamente al di là. Quindi i pensieri, tutto parte da lì. Paolo quando parla dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quando ci alziamo la mattina e ci aspettiamo, oh, vedremo che succede oggi, vedremo quale mala notizia trovare oggi. Quando noi ci alziamo con questa attitudine, noi ce le stiamo chiamando le cattive notizie, perché il modo in cui noi parliamo determinerà nel mondo spirituale ciò che succede. Finché noi non impariamo a cambiare le nostre parole e prima di tutto i nostri pensieri, noi, si dice in ebraico, l'uscio non ne vedremo. Attenzione, non sto parlando del pensiero positivo, del parlare positivo, non è questo. Sto dicendo che quando Dio parla, Dio dice: i miei pensieri sono più alti dei vostri pensieri, i miei piani sono più alti dei vostri. Quando dice più alti, non dice peggiori, sono straordinariamente più alti, migliori, che appartengono ad un regno che noi neanche riusciamo a sfiorare con il pensiero. Ma parte da lì, parte da lì. Dice il libro dei Proverbi, Samuele dice: come un uomo pensa nel suo cuore, così egli è.
Amen.
Il problema fondamentale è che a volte noi siamo cresciuti in una società che ci ha detto: tu sei stupido, tu non farai mai niente, tu non avrai successo. E a volte purtroppo i genitori usano pure brutte parole nei confronti dei figli, facendoli crescere con una paura, facendoli crescere con senza il desiderio di andare avanti. Perché io ho conosciuto un sacco di ragazzi che sono cresciuti in famiglie dove mi è sempre stato detto: tu sei bestia, tu sei scemo, scusate le parole, ma è il linguaggio di tutti i giorni che si usa nelle famiglie, tu non farai mai niente, tu ti prenderanno sempre in giro, non riuscirai mai. E le persone hanno bisogno di cambiare il loro modo di pensare, di vedersi, di vedere se stessi come Dio li vede. Ecco perché è importante predicare e insegnare sulla grazia. Perché questo insegnamento e questo messaggio porta le persone a vedere se stesse allo specchio, non per come sono state descritte dagli altri, ma come Dio li vede. E quando noi andiamo alla scrittura, noi vediamo come in uno specchio. Se io vi facessi in questo momento una foto, se noi facessimo un selfie in questo momento, ok? Oggi abbiamo la possibilità di fare una foto, istantaneamente la vediamo. Quando io ti faccio vedere la foto del gruppo, chi è la prima persona che cerchi?
Io. Ovviamente.
Non vai a cercare gli altri, la prima persona che cerchi sei tu. È vero o no? Ed è questo quello che dobbiamo fare. Molte persone hanno lo sport che vanno a guardarsi le fotografie e vedono gli altri, come sono vestiti male gli altri, come sono venuti male gli altri, come sono la posizione. Noi dobbiamo leggere e studiare la scrittura per vedere noi stessi, non per vedere gli altri. Alcuni hanno il mestiere di vedere sempre i difetti nella vita degli altri e vanno a scandagliare, vanno a, sembrano degli 007 che vanno e riescono a trovare il pelo nell'uovo, ma non riescono a vedere l'uovo.
Solo il pelo.
Ho trovato un pelo nell'uovo, ma l'uovo lo vedi di tanto in tanto, sì o no? sono quelli che sono sempre pronti a vedere ciò che non va e a criticare gli altri per quello che non fanno, per quello che fanno di sbagliato, e non li lodano mai, non ringraziano mai Dio per le cose belle che fanno, che sono molto di più quello che
amen.
Quando noi siamo straordinari a ingigantire il difetto di una persona, stiamo sminuendo, stiamo abbassando la dignità di quella persona, perché non stiamo mai esaltando le sue qualità. Impariamo da Gesù. Quando noi leggiamo nelle lettere dell'Apocalisse, le lettere alle chiese, lui aveva sempre qualcosa da dire dopo, ma la prima cosa che Gesù dice, andate a leggere queste in Apocalisse 2 e 3, lui dice sempre, lui inizia così: io conosco le tue opere. Prima di dire di dare la pillola amara, lui loda ed esalta le qualità di quella persona o di quella chiesa, no? Quando devi dire qualcosa che non va di una persona, se devi dire una cosa che non va di una persona, cerca prima 10 cose buone.
E ti dimenticherai quella cattiva. Non dai spazio.
È un buon modo per potersi interfacciare, per poter anche gestire i rapporti con gli altri. Sono persone che non riescono mai a vedere il buono che c'è nella vita degli altri. Mai. Sapete perché? Perché fondamentalmente non riescono a vederlo neanche in loro stessi. Le persone che giudicano costantemente e continuamente gli altri sono le persone che costantemente giudicano se stessi. Le persone che non sanno esprimere il loro amore nei confronti degli altri è perché non riescono a esprimerlo prima di tutto verso di loro. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Se tu una cosa non la pensi, neanche la chiedi. Se tu non pensi neanche che quella cosa è possibile, neanche la chiederai. Ed ecco perché voglio passare alla secondo punto, che in realtà era il primo punto, poi non so. Vabbè. Se vuoi segnarlo nei tuoi appunti, punta in alto. Punta in alto. Un uomo straordinario che stimo moltissimo si chiama Les Brown, ha detto una cosa che mi ha toccato profondamente un giorno. Mi disse: molte persone, ascoltate, molte persone falliscono nella vita non perché puntano in alto e falliscono, ma perché puntano in basso e fanno centro. Lo ripeto, molte persone non riescono nella vita non perché puntano in alto e falliscono, ma perché puntano in basso e riescono e centrano il bersaglio. Hanno delle aspettative talmente basse nella vita e anche dal loro rapporto con Dio, che vivono costantemente in una vita, anche spiritualmente parlando, misera, da sufficienza. Si accontentano di quello che hanno e non riescono neanche a pensare che possono avere di più. Porta questo principio ad ogni area della tua vita. Porta questo principio al discorso della guarigione, della tua salute fisica, della tua salute mentale, della tua salute economica, di qualunque area della tua vita. Il vero fallimento non è sbagliare mentre stai cercando di puntare in alto. Il vero fallimento è perché stai puntando troppo in basso e hai fatto centro. E magari ci sentiamo pure dei campioni. Mentre sento molto forte questa sera di incoraggiare ognuno di noi a dire: punta in alto, punta a migliorare la tua vita sotto tutti i punti di vista. Nessuna cosa rimane per sempre, nessuna situazione può rimanere uguale per sempre. Le tempeste arrivano ma se ne vanno via, ma la sua benignità dura per sempre. I problemi arrivano e vanno, ma la fede che è dentro di te può fare la differenza. È talmente importante puntare in alto. Guardate quello che dice Paolo un attimo nella lettera ai Colossesi, guardate. Lettera ai Colossesi, il capitolo 3. Dal verso 1 al verso 3. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Ora ditemi, quante volte abbiamo sentito predicare su questo argomento, abbiamo utilizzato queste parole per dire: io non voglio ricchezze, io non voglio cose che appartengono a questa terra, io voglio le cose di lassù. Come per dire, quando morirò avrò le cose di lassù, no? Come? Seguitemi, perché sono, è lo stesso concetto identico e spiccicato. In Matteo al capitolo 6, il versetto 19, vi ricordate? Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano. Quanti sanno cos'è la tignola? Non quella che fa venire la tigna. Cos'era, un cucù?
No, era un starnuto.
Lo starnuto, avvertici prima. La tignola è un insetto praticamente che si va a mangiare le piante all'interno, no? Un po' come le tarme, come quello del... il la non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi dei tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Paolo dice: non cercate le cose di qua giù, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto. Cristo stesso ci insegna e dice: non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori nel cielo. Però poi subito dopo, al capitolo 6, sempre, il versetto 33, dice: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date. Vedete, il problema non sono le cose. Il problema è qual è la nostra priorità. Se avessi più soldi potrei aiutare la chiesa che frequento, potrei sostenere più missionari e potrei vedere più persone a tempo pieno. Quanti hanno avuto mai un desiderio del genere? Se avessi più disponibilità e più possibilità potrei veramente investire per il regno di Dio. Ma siccome pensiamo che questo argomento è un argomento che non riguarda questa terra, quindi dobbiamo vivere da poveracci o da quello che riusciamo a fare, perché non dobbiamo pretendere di più. Ma Gesù non stava dicendo questo. La priorità non sono le cose. Infatti Gesù dice al capitolo 6: non siate in ansietà per cosa mangiare, cosa bere e cosa vestire. Gesù non sta dicendo che sono sbagliate le cose. Gesù sta dicendo che è sbagliato il modo come le cerchiamo. Perché dice: cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose saranno là. Se cercate il regno, che è un luogo dove né la tignola, né la ruggine, né i ladri possono qualche cosa, perché? Perché se quelle cose di cui tu hai bisogno te le dà Dio, nessuno te le può rubare. È vero o no? Nessuno te le può rubare. Quando siamo guariti da una medicina, ringraziamo Dio, ma non avremo la certezza assoluta che quel problema non ritornerà. Ma quando Dio ti guarisce, la cosa non torna più. Cosa voglio dire con questo? Che è sbagliato prendere il pillolo? No, non fraintendetemi. Sto dicendo che quando la soluzione arriva dall'alto, ci arriva da un posto dove né la tignola, né la ruggine, né i ladri possono qualcosa. Quando quella cosa ti arriva dal regno di Dio, nessuno te la può togliere. Ecco perché Gesù non condanna le cose. Non ha lui non ha problemi con i soldi, problemi con le ricchezze, problemi con il avere qualcosa in più. Non è questo. Anzi, se facessimo uno studio dei Vangeli, vi dimostrerei che tutte le parabole di Gesù sono centrate tutte sull'economia. Perché quando parli di economia, la gente ascolta. Ma ne ha parlato nel modo giusto e cercando di aggiustare l'attitudine del cuore. L'attitudine del cuore. Ecco perché non è sbagliato aspirare a di più, ad avere una posizione, a migliorarsi nella vita. Perché quando noi parliamo del fatto che Dio può fare smisuratamente al di là, e questo è qualcosa che ultimamente con Mary ne abbiamo parlato tantissimo, riprendendo un concetto che avevamo già insegnato ed eravamo già passati per questo argomento. Vedete, molti credenti, molte persone che vivono il loro rapporto con Dio, vivono il loro rapporto con Dio sulla base della provvidenza. Di che cosa stiamo parlando? A me l'importante è che non mi manca niente. L'importante è che poi il Signore mi provvede a fine mese o quando ho bisogno. Dio provvederà, ok? Dio provvederà. Lo facciamo dal punto di vista economico, dal punto di vista della salute fisica, dal punto di vista del lavoro, della famiglia, di qualunque cosa, in ogni area della nostra vita. Ma Lui non è semplicemente colui che provvede per noi. Un padre nei confronti di un figlio o di una figlia. Il padre non provvede nel momento del bisogno. Il padre provvede in abbondanza. Non fa vivere vi faccio un esempio che può essere compreso in maniera semplice. Non fa vivere il figlio costantemente portandolo al frigorifero, facendoglielo aprire, facendolo trovare vuoto, e il figlio lo chiude e dice: tanto papà provvederà. E il padre arriva di notte, di nascosto, e gli mette una bottiglia d'acqua, un pezzo di pane e qualcosa per la colazione del giorno dopo. Chi ha figli sa che non funziona così. È vero o no? Il padre pensa prima al figlio, poi a se stesso. C'è un concetto di abbondanza nella vita di ogni padre, di ogni madre, non un concetto di provvidenza. Io non voglio provvedere per i miei figli, io voglio farli vivere bene. Voglio che loro non manchi niente prima che me lo chiedano. E non è forse questo quello che Paolo dice ai Corinzi, vi ricordate? Secondo Corinzi 9, dove lui dice, lo voglio leggere, secondo Corinzi 9, ci sono delle parole, il versetto 8, ora Dio è potente da fare abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo in ogni cosa, voi, dice, abbondiate per ogni opera buona. Sapete cosa sta dicendo Paolo qua? Sta dicendo che noi in realtà non dovremmo mai essere in una situazione in cui dovremmo chiedere, ma sempre in una situazione dove dovremmo dare.
Amen.
E non è forse la stessa cosa che Gesù ha insegnato in Matteo 6 quando gli dice: non siate solleciti di cosa alcuna, non perché siete ansiosi riguardante il mangiare, il bere e il vestire, no? Per tre volte glielo ha detto, per tre volte, guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori dei campi, non siate come i pagani. Dice, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, perché tutte le cose di cui avete bisogno sono lì. Ciò significa che Gesù sta portando, ci sta portando in una situazione dove ognuno di noi non vivrà di provvidenza, ma vivrà di abbondanza. E dove la propria abbondanza servirà per provvedere a chi è nel bisogno. Per insegnare a chi è nel bisogno di cambiare il modo di pensare.
Grazie Gesù.
Ma allora Gesù non ci ha detto di pregare? Sì, per cosa ci ha chiesto di pregare? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, che il tuo regno si manifesti e che la tua volontà sia fatta come in cielo,
così
anche in terra. Ecco perché Paolo dice, pensate alle cose di lassù, dove Cristo è seduto. Ed è lui stesso che poi ci insegna e dice, noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo. Non c'è peggio di interpretare i versetti tirandoli fuori dal loro contesto e cercando di spiegare la Bibbia semplicemente con un versetto. Non c'è peggio, perché rischiamo di distorcere il significato. Quando si parla dei luoghi celesti, se noi prendessimo tutti i versetti nel Nuovo Testamento che parlano dei luoghi celesti, avremmo un panorama semplice, chiaro davanti a noi. Noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù.
Amen.
È il nemico e lo sgabello dei nostri.
Amen.
Ora, quando tu sei seduto nei luoghi celesti e tu vivi nella mentalità di chi sei realmente, la Bibbia dice che in Cristo Gesù siamo stati fatti re e sacerdoti. Dimmi, quante richieste fai?
Anzi.
Ditemi, quali sono le cose di cui un re ha bisogno? Chiede forse a qualcuno per mangiare durante il giorno? Di cosa stiamo parlando oggi? Stiamo parlando che il nostro più grande problema non è il governo. Il nostro più grande problema non è il nostro vicino di casa. Il nostro più grande problema non è il nostro datore di lavoro. Il nostro grande problema non è la soggira oppure i problemi che possiamo avere con qualcuno. Il problema fondamentale è che la nostra mente non è rinnovata e continuiamo e cerchiamo di vivere il regno di Dio con una mentalità vecchia. Non funziona. Non funziona. Ci sono cellulari che durante l'arco degli anni non è che passano di moda, è il sistema operativo dentro. Escono dei nuovi programmi, delle nuove applicazioni che ti dicono questa applicazione funziona in questo sistema operativo. Se il tuo sistema operativo è vecchio, o lo aggiorni o puoi pigliare un telefono e lo metti di lato o non utilizzi quell'applicazione o quel programma. Quindi il problema non è la cassa. Il problema è il sistema operativo che deve essere aggiornato. Se vuoi vivere il regno di Dio e vuoi viverlo in tutta la sua pienezza, devi cambiare un sistema operativo. Non è cambiare semplicemente il pensiero. Ah, non devi pensare più negativo, ma devi pensare positivo. No, non è questo. Devi cambiare cultura, devi cambiare il modo come addirittura dai vita ai tuoi pensieri. Se arriva una brutta notizia, là si vede come la tua cultura dà vita ai tuoi pensieri. Arriva una brutta notizia, lo sapevo. Poteva succedere qualche cosa di buono? No, lo sapevo. Era troppo bello, stava venendo troppe cose buone. Da qua anche il concetto, quando tu chiedi a qualcuno come stai,
potrebbe andare meglio,
oppure ma che vuoi, siamo in crisi, tiriamo avanti, siamo tutti nella stessa barca. E anche se le cose magari stanno andando bene, tu avrai qualcuno che ti dirà sempre, guarda, non lo vorrei neanche dire, Perché? Perché nonostante viviamo la fede nel Re dei Re, nel Signore dei Signori, in colui che ha creato i cieli e la terra, abbiamo ancora una forma di superstizione nella nostra vita. Ho comprato la macchina, ci mi distupisci? L'adesivo del Signore gliel'hai messo?
La benedizione.
Hai fatto benedire la casa ora che l'hai comprata? E non ci rendiamo conto che la nostra mente è ancora ancorata ad un vecchio sistema. E arrivano messaggi come questi: bello, gloria a Dio, sì, amen. Arriviamo a casa e appena entri in macchina, subito la tua mente dice: sì però ormai si lo cavaggio. Sì, però domani hai bollette di pagare, però domani hai questo problema. E ritorniamo dentro un abisso e non riusciamo a riemergere da quello che abbiamo appena letto. Dio è potente da fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o pensiamo. Ma la prima cosa deve funzionare nella tua mente. Devi cominciare a pensare come Dio pensa e cominciare a parlare come Dio parla. Alzarsi la mattina e dire: io oggi so che succederanno cose strane. Ma sta crollando il mondo attorno a te. Colui che è me è più grande. Può crollare qualunque cosa attorno a me, io rimarrò in piedi, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io so che colui che ha iniziato un'opera buona in me la porterà a compimento. E anche se tutti non hanno fiducia in me, anche se dicono che non ce la farò, che non riuscirò, che quella cosa non funzionerà, io so che Dio mi ha parlato e Dio mi benedica. E anche se si chiuderanno porte oggi, io so che c'è un motivo, perché la mia vita appartiene a Lui. Amen. Ma ci saranno porte che Lui aprirà. Lui non solo apre le porte, Lui è la chiave.
Amen.
E quando tu usi quella chiave, nessuna porta può essere chiusa. C'è poco da fare. I risultati li avremo sulla base dell'attitudine con la quale affrontiamo la vita. E Dio opera smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo. Ma prima di chiederlo, devi osare pensarlo. Puoi osare pensare ad un lavoro migliore, puoi osare pensare ad una vita ad una vita guarita dalla tua malattia.
Amen.
O ad una vita che non ha malattia. Kenneth Hagin, che è stato un uomo straordinario, che ha insegnato sulla fede per 70 anni, nel suo ministero lui era malato di tubercolosi, stava morendo letteralmente. E quando il Signore apparve nella sua vita, lui aveva 17 anni, lo guarì istantaneamente e gli disse: da oggi in poi tu dovrai insegnare la fede a tutti. E lui racconta nei suoi libri che da quando aveva 17 anni, lui morì all'età di 87 anni, quindi 70 anni, non ha mai avuto una malattia.
Gloria a Dio.
Lui diceva una cosa importante, dice: quando io dico questa cosa, non voglio che voi pensiate che io sia contro le medicine o contro i dottori. Dice: io stesso sono andato in farmacia, ho comprato le medicine per le persone a me care. Ma la fede è personale. E so che alcuni ci arrivano in maniera veloce, alcuni hanno bisogno di un processo, ma la bella notizia è che è possibile. O oggi, o in un'ora, o in un giorno, o in un anno, la verità è che è possibile vivere il regno di Dio. Ci sono cose nella mia vita che io ho realizzato istantaneamente, che sono arrivate come un'illuminazione dall'alto. Ci sono cose che ho avuto bisogno di anni. Certe predicazioni, io mi ricordo, certe cose le ho dovute ascoltare, la stessa predicazione. Quando io ascolto una predicazione di qualcuno, sento nel mio cuore che ci sono dei segreti nascosti, delle cose nascoste in quel messaggio. Allora io prendo quella registrazione e me l'ascolto ogni giorno, decine, centinaia di volte se è necessario. E arriva il momento in cui si apre quella serratura. Ed entro e dico: ma come avevo fatto a non vederle prima? Sono così semplici, sono così alla portata di tutti. No, noi vogliamo. dobbiamo sempre vivere sulla base di qualcuno che prega per noi. Prega per me. Prega tu che a te che il Signore ti ascolta. Prega per me. Tu che sei l'unto dell'Eterno, tu che puoi fare qualcosa, prega per me. E anzi, vedi cosa ti dice il Signore magari. Io ho ascoltato una predica una volta che mi ha talmente innervosito. C'era qualcuno che stava addirittura incolpando la propria comunità perché non c'erano abbastanza miracoli, perché non c'erano abbastanza segni e prodigi, perché la colpa erano delle persone che non vivevano in maniera santa, che non vivevano in maniera retta, perché solo Ido era perfetto, che non vivevano in maniera cristiana. E lui è arrivato a un certo punto, ha dovuto dire: liberate le mie mani. Per fare miracoli, perché sono legato da voi. E io in quel momento avrei sciolto le mani di qualcuno. Quando tu dai la colpa a qualcun altro per quello che non sta accadendo nella tua vita, questo è essere vivo ed essere bianchi. Ognuno di noi è responsabile con la propria fede di ciò che sta vivendo.
Amen.
È chiaro ed è giusto che stando insieme ci rafforziamo, dai, ci incoraggiamo, ci spingiamo, ci sproniamo. Non c'è dubbio, è vero, l'unione fa la forza, ma alla fine dei conti, quando ci chiudiamo ognuno nelle nostre case, ognuno di noi deve fare i conti con la propria fede. Io posso essere guarito da Dio se Rosario prega per me, ma se io ricevo una guarigione per la fede di qualcuno, io domani mi ammalerò di qualcos'altro, forse non della stessa malattia di prima, ma sicuramente di qualcos'altro, perché la sua fede non mi ha aiutato a crescere, mi ha aiutato a guarire, a cambiare uno stato, ma quello stato può essere cambiato nuovamente se la mia fede non è fortificata. Comprendete di cosa vi sto parlando? Quando parliamo di vivere sulla base della provvidenza, prega per me, prega per me, prega per me, prega per me. No, è come vivere costantemente di prestiti mentre Dio vuole abbondare la tua vita. Amen. Dove tu puoi essere in grado e sarai in grado di prestare e di dare alle persone. Avevo le mille altre cose da dire, abbiamo praticamente fatto solo l'inizio, ma punta in alto e non scusarti mai di questo. Punta in alto e non scusarti mai di questo, perché quando arriva il successo, quando parlo di successo non voglio essere frainteso, parlo del, cerco di usare una parola che è accessibile per tutti, quando riusciamo nelle cose della vita, quando tu riesci nelle aree della tua vita, non hai più bisogno di giustificarti con nessuno. Punta in alto e non chiedere scusa. E se qualcuno sta dicendo che tu non ce la farai, tu lo sorprenderai. E lui si ricrederà, o quella persona si ricrederà. Amen. E anche se non si ricrede, tu stai godendo di quello che hai raggiunto con tutto il cuore. È possibile, sì o no?
Amen.
È possibile. È possibile. Vivere determinato non è un sogno, non è una favola, non è una chimera, non è un miraggio. È possibile vivere la provvidenza di Dio nella propria vita. È possibile vivere l'abbondanza. Parti dalla provvidenza, ma poi arrivi concettualmente all'abbondanza della tua vita. Io non voglio più essere mancante in niente. Posso concludervi con un verso? Leggiamolo insieme. Giacomo, capitolo 1. Giacomo 1, versetto 2. considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Ascoltatemi, che questa è importante vederla con la giusta ottica. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti, completi e di nulla mancanti.
Pace. Tre per cento di batteria.
Vabbè, ancora, fino a quando tu.
Ok. Perfetti, completi e di nulla mancanti. Voglio che tu lo dica insieme a me. Chiudi i tuoi occhi un attimo, dillo insieme a me. Dio vuole che io sia perfetto, completo e di nulla mancanti. La parola perfetto significa maturo, significa arrivare a maturazione, quindi parla di crescita. Dio vuole che noi siamo perfetti, completi e di nulla mancanti. Efesini 3:20. Ora colui che può, mediante la sua potenza